07 novembre 2019, scoperto un nuovo meccanismo di regolazione della nascita delle sinapsi. Fonte, CNR. È legato al ruolo della proteina tetraspannina 5, SPAN 5, che fornisce una piattaforma per la connessione fra neuroni. Lo studio dei ricercatori dell'Istituto di Neuroscienze del CNR è pubblicato su Cellulare Reports. Le sinapsi sono il punto di collegamento fra i neuroni nel cervello umano e rappresentano la componente fondamentale per la creazione delle memorie e per le funzioni cognitive complesse. La loro formazione è un processo estremamente articolato e che può essere intaccato da numerose patologie neurologiche, quali l'Alzheimer e la disabilità intellettiva. La comprensione dei meccanismi alla base della loro nascita rappresenta quindi uno degli obiettivi dei laboratori in tutto il mondo. Uno studio condotto da Edoardo Moretto, ora al Clementia Research Institute di Londra, supervisionato da Maria Passafaro dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche CRIN di Milano, ha dimostrato come SPAN5, appartenente ad una famiglia di proteine chiamate tetraspannine, sia in grado di formare delle piattaforme sulla superficie dei neuroni durante lo sviluppo delle sinapsi. Lo studio è stato pubblicato su Cellulare Reports. Abbiamo osservato, tramite tecniche di videomicroscopia a super risoluzione, che tali piattaforme di tetraspannine sono in grado di ridurre la velocità di movimento di altre proteine, come neuroligin 1, che hanno un ruolo cruciale nella formazione delle sinapsi, spiega Moretto. Questo rallentamento permette a neuroligin 1 di accumularsi in specifiche posizioni e favorisce quindi il suo legame con la controparte del neurone confinante neurexin, facendo sì che due neuroni vicini si ritrovino fisicamente connessi e permettendo quindi la realizzazione di una sinapsi. Questo studio suggerisce che l'esistenza di piattaforme di tetraspannine, finora caratterizzate solo per il loro ruolo nel sistema immunitario, abbia un'importante funzione anche nel sistema nervoso, in particolare per le sue funzioni più complesse come la formazione della memoria, conclude Passafaro. 05 novembre 2019. Pedofilia acquisita, dal modus operandi è possibile identificarla. Ricercatori padovani evidenziano caratteristiche diverse nel comportamento pedofilico in soggetti affetti da patologia neurologica. Alcuni pedofili potrebbero soffrire di una patologia neurologica o di un danno cerebrale, lo suggerisce un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova, guidato dal professor Andrea Camperio Ciani del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, che ha recentemente pubblicato sulla rivista Journal of Law and Psychiatry una ricerca sul tema della pedofilia acquisita, Profiling Acquired Pedophilic Behavior, Retrospective Analysis of 66 Italian Forensic Cases of Pedophilia. Analizzando retrospettivamente alcuni casi internazionali di pedofili trattati nella letteratura scientifica e una serie di 66 casi italiani di pedofilia passati in giudicato, questi ricercatori hanno trovato prove a favore dell'ipotesi che un significativo numero di questi reati potrebbe essere stato commesso da un individuo affetto da una patologia neurologica. Il comportamento pedofilico potrebbe quindi essere una diretta conseguenza di questa patologia. Demenza frontotemporale, tumori alla base del cranio, ictus nella regione orbitofrontale della corteccia, tra gli altri, potrebbero tutti ridurre quello che viene chiamato controllo degli impulsi, inibizione, causando, nell'individuo che ne è colpito, l'incapacità di riconoscere correttamente il potenziale partner sessuale, e portandolo quindi a sviluppare comportamenti sessuali devianti nei confronti dei minori. In questo studio abbiamo evidenziato delle peculiari caratteristiche nel modus operandi dei trasgressori sessuali, spiega la dottoressa Cristina Scarpazza del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e autrice della ricerca Un pattern comportamentale che differenzia i soggetti che sono potenzialmente affetti da patologie neurologiche dai criminali veri e propri. Ad esempio, i primi non mostrano il tipico comportamento predatorio dei pedofili classici, non premeditano e pianificano i reati sessuali che commettono e non scelgono selettivamente le loro vittime. Questa ricerca non intende in alcun modo assolvere o giustificare i molestatori di bambini, ma quello di offrire un nuovo strumento per distinguere un criminale che commette reati di pedofilia da un individuo affetto da una patologia neurologica che lo porta a mettere in atto comportamenti che non è in grado di controllare. L'identificazione di queste persone come pedofili acquisiti in contrapposizione ai pedofili classici potrebbe rivelarsi importante per varie motivazioni, dice il professor Andrea Camperio Ciani. In primo luogo, la pedofilia in queste persone è in molti casi reversibile trattando le condizioni mediche che ne sono alla base, come documentato in diversi casi descritti in letteratura. Ad esempio, se a causare il comportamento pedofilico fosse un tumore al cervello, rimuoverlo chirurgicamente avrebbe come conseguenza anche la sua cessazione. Questa argomentazione assume notevole rilevanza nel momento in cui suggerisce che il trattamento di questi soggetti potrebbe rappresentare una forma di prevenzione rispetto alla possibile reiterazione di questi reati e il conseguente coinvolgimento di vittime innocenti. In secondo luogo, a causa della loro difficoltà a inibire gli impulsi, questi individui non sono pienamente in grado di controllare le loro azioni e quindi la considerazione di questa condizione come una vera e propria malattia diventa, in alcuni casi, un argomento possibile e pertinente anche a livello legale. Questi soggetti, rappresentando solo una piccola parte dei pedofili, sono a tutti gli effetti pazienti neurologici e dovrebbero essere adeguatamente trattati per la loro patologia cerebrale, che spesso mette a rischio la loro stessa vita se non individuata per tempo. 05 novembre 2019. Come si muove la superficie della Terra? Di Enrico Nicosia. Continua il dibattito per individuare il motore della tettonica a placche. Un nuovo modello indica che sarebbero principalmente le placche litosferiche a trascinare il mantello terrestre. Sono le placche tettoniche che si muovono grazie alla spinta del mantello terrestre, o è il mantello a essere trascinato dalle placche in movimento? Il dubbio c'è ancora, ma alcuni ricercatori dell'École Normale Supérieure di Parigi, del Centre National de la Recherche Scientifique e dell'Università degli Studi Roma 3 propongono ora su Science Advances di superare la classica opposizione fra la spinta esercitata dal mantello o il trascinamento da parte delle placche e di considerare placche e mantello come un sistema unico. Partendo da questo approccio, le loro simulazioni li hanno infatti portati a concludere che è principalmente la superficie terrestre a guidare i movimenti del mantello, sebbene questa dinamica non sia fissa nello spazio e nel tempo. L'ipotesi di una Terra mobile fu formulata per la prima volta da Alfred Wegener nel 1915, che spiegò l'attuale disposizione delle terre emerse attraverso la teoria della deriva dei continenti. Ma la teoria del geologo e meteorologo tedesco fu inizialmente accolta con forte scetticismo e già all'epoca mancava un qualcosa di fondamentale per chiudere il cerchio. Qual è la forza che spinge i continenti? Wegener non riuscì a trovare una risposta, ma la sua teoria fu riconsiderata negli anni 60 quando, grazie a una mappatura dell'oceanico, si arrivò a scoprire che il pavimento degli oceani non è fisso, ma in continua evoluzione. Queste prove portarono alla formulazione di una nuova teoria, la tettonica a placche. La teoria spiega i grandi fenomeni geologici, come terremoti, eruzioni vulcaniche, espansione dei fondali oceanici e formazione delle montagne, basandosi su un'idea fondamentale: l'involucro più esterno della Terra, la litosfera, fatta da crosta e parte sommitale del mantello, è costituito da un mosaico di placche accostate l'una all'altra e in reciproco movimento, che galleggiano come delle zattere sullo strato sottostante di mantello, la stenosfera. Rimane ancora aperto però il dibattito su quale sia il motore che aziona il movimento. Sono le fredde e rigide placche litosferiche che scivolando sul caldo mantello della Terra lo trascinano, oppure è il mantello che con i suoi moti convettivi aziona come un nastro trasportatore il movimento delle placche. Nonostante molti elementi facciano pensare che siano i moti convettivi del mantello a innescare il movimento delle placche, la questione è tutt'altro che vicina alla definitiva risoluzione. Ed è in questa molteplicità di ipotesi che si inserisce l'approccio globale da cui è partito il team italo-francese. Forse ci si è sempre posti la domanda sbagliata. Forse le placche potrebbero essere considerate come la parte superiore del mantello in lento movimento. Per far luce sulle forze in atto, i ricercatori hanno trattato la Terra come un unico sistema e hanno sviluppato il più completo modello dell'evoluzione di un pianeta immaginario molto simile alla Terra fino ad ora realizzato. Il modello, basato su appropriati parametri come i modi di riscaldamento e di scorrimento e la presenza dei continenti, ricostruisce l'evoluzione di un pianeta di circa 1,5 miliardi di anni. Il lavoro del team ha mostrato che 2/3 della superficie terrestre si muovono più velocemente rispetto al sottostante mantello. Il risultato suggerisce che in queste aree sono le placche litosferiche a trascinare il mantello, i ruoli però sono invertiti nel terzo di superficie rimanente e questo equilibrio di forze cambia nel tempo soprattutto per le aree continentali. I continenti renderebbero quindi la superficie terrestre più sensibile ai flussi del mantello. Inoltre sembrerebbe che le placche vengano trascinate principalmente da movimenti profondi del mantello durante le fasi di costruzione dei supercontinenti, come per esempio nella collisione fra la placca indiana e quella eurasiatica, che ha dato origine alla catena del Himalaya e continua a convergere. Al contrario, invece, il movimento che porta alla frammentazione di un supercontinente e l'apertura di un oceano sarebbe guidato dalle placche che affondano nel mantello, trascinandolo. Nonostante le informazioni che emergono dalle simulazioni del gruppo italo-francese, il dibattito su quale sia il motore della tettonica delle placche rimane ancora aperto. I dati però aumentano e forse, come per la teoria di Wegener, è solo questione di tempo prima di venirne definitivamente a capo.